Le ciotole sono il contenitore dove viene inserita l'alimentazione del cane e del gatto. Sono una componente costante in casa e che viene utilizzata quotidianamente per alimentare il proprio cane o il proprio gatto. Il cibo si mette lì dentro del resto. E proprio perché l'utilizzo è pressoché indispensabile, spesso capita che i proprietari siano interessati a saperne di più sulla natura delle ciotole, sui materiali delle ciotole, sulla gestione delle ciotole. Sembra un argomento di nicchia, ma in realtà mi è stato richiesto molte volte da parte dei proprietari. E molto spesso anche sui social ci sono discussioni fra proprietari sulle caratteristiche delle ciotole, e non solo da un punto di vista ergonomico, cioè questa è meglio perché è più leggera, è più pesante, è antingozzo, magari se c'è una necessità di cani troppo famelici, ma anche proprio dal punto di vista strutturale, relativamente al materiale, relativamente alla gestione domestica della ciotola. Per questo motivo ho deciso di fare questo video, che è uno dei due video dedicati a un argomento un po' particolare, cioè i materiali a contatto con i mangimi, di cui si parla spesso, ma nella maggior parte dei casi non viene citata la letteratura scientifica, e quindi i discorsi che si fanno, mi sono accorto, sono spesso campati in aria, perché ovviamente quando non si cita la letteratura scientifica, quello che si dice non è verificabile e quindi lascia molto il tempo che trova. Un video è questo e parliamo delle ciotole. Nel prossimo video invece parliamo delle lattine, quindi degli alimenti umidi per cani e gatti. I due video non sono correlati, quindi potete vederne anche uno solo se l'altro non vi dovesse interessare. Per cui parliamo delle ciotole, valutiamo le diverse tipologie in base ai materiali e agli eventuali rischi che il proprietario corre utilizzando un tipo di ciotola o un altro tipo di ciotola. Buongiorno a tutti, io sono il dottor Valerio Guigi, medico veterinario, specialista in ispezione degli alimenti, master in fitoterapia veterinaria e nella mia attività mi occupo di alimentazione e nutrizione del cane e del gatto. La valutazione delle tipologie di ciotole destinate all'alimentazione del cane e del gatto deve andare secondo due parametri. Uno è un rischio di tipo microbiologico, l'altro è un rischio di tipo chimico. Per quanto riguarda il rischio di tipo microbiologico, riguarda l'igiene della ciotola, quindi la gestione domestica della ciotola e la difficoltà della gestione domestica della ciotola per quanto riguarda i materiali più rischiosi. Riguardo al rischio chimico, invece, questa riguarda la migrazione dei materiali, ovvero la possibilità che parte del materiale con cui è costituita la ciotola passi all'interno dell'alimento e quindi il cane o il gatto vada a mangiarsi un metallo o una plastica di cui è fatta la ciotola. Questi rischi ci sono, esistono, sono da valutare. C'è un materiale migliore rispetto ad un altro? La valutazione dei materiali a contatto è un argomento molto particolare, tante volte i veterinari non se ne occupano, ma non per altro, perché è un argomento di natura prettamente ispettiva. Io lo conosco semplicemente perché ho avuto la fortuna di lavorare tanti anni a contatto con aziende alimentari umane, qualcuna la seguo ancora, ma prima erano molte di più, e quindi ad aver a che fare con delle giornate intere con gli uffici qualità di aziende che producono materiale a contatto con gli alimenti per cercare le certificazioni che ci volevano all'azienda di alimenti che seguivo io. Quindi questa attività ispettiva particolare ma comunque importante, diciamo, qualcosa addosso mi ha lasciato, quindi insomma sono a riportare quella che è stata la mia esperienza per diversi anni e che spesso insomma lo è tuttora, applicata però all'alimentazione del cane e del gatto. Ai fini di questo video prenderemo in considerazione i quattro materiali principali più diffusi di cui sono fatte le ciotole. Parliamo della plastica, parliamo della ceramica, parliamo dell'acciaio e parliamo del vetro. Prima di iniziare, una premessa importante dal punto di vista normativo. In Europa al momento esiste una normativa che riguarda i materiali a contatto con gli alimenti, e nello specifico il regolamento 1935 del 2004, che descrive tutta una serie di parametri che le aziende devono rispettare perché un materiale possa essere considerato idoneo al contatto con gli alimenti. Quindi parliamo di piatti, parliamo di forchette, ma parliamo anche delle vaschette in cui gli alimenti si acquistano, ad esempio. Questi materiali non devono migrare i loro componenti all'interno dell'alimento, se no va a finire che ci mangiamo la plastica. Il problema qual è? Il regolamento e tutti gli altri regolamenti satelliti che poi danno delle specifiche precise per ogni singolo materiale, poi li vedremo, norma esclusivamente i materiali a contatto con gli alimenti, ovvero quei materiali che o sono già in contatto con gli alimenti al momento della vendita, tipo le vaschette, oppure che possono venire a contatto con gli alimenti, tipo le forchette o i piatti, le ciotole. Però non sono destinate a venire in contatto con gli alimenti, perché sono destinate a venire in contatto con un'altra categoria di prodotto, che sono i mangimi. Il problema è che il regolamento 178 del 2002 distingue gli alimenti dai mangimi. Gli alimenti sono quelli destinati alle persone, i mangimi sono quelli destinati agli animali, compresi cane e gatto. Questo vuol dire che il regolamento sui materiali a contatto con gli alimenti non si applica ai mangimi e che i produttori di ciotole non devono pertanto dimostrare nulla dal punto di vista normativo sulla sicurezza dei loro materiali. ovvero se una ciotola ha un sacco di migrazione di materiali all'interno dell'alimento che ci viene messo dentro, nessuno può fare nulla all'azienda che fa la ciotola, proprio perché non c'è una normativa e di conseguenza non c'è nemmeno un apparato sanzionatorio, non ci sono dei limiti, ad esempio. Come si fa a stabilire se il materiale migra tanto o migra poco? Si può fare riferimento alla normativa umana, ma la normativa umana è umana, quindi non vale per il mangimistico. Insomma, c'è un bel buco normativo, uno dei buchi normativi più importanti in mangimistica, che purtroppo ci rende parziale questa trattazione, ma ad oggi tant'è. In realtà esiste un modo per cui un'azienda potrebbe garantirci che una ciotola specifica segue quantomeno le normative pensate per l'alimentazione umana, che sarebbe quello di far trovare o sulla ciotola o sulla confezione in cui si trova la ciotola quando l'acquistiamo il simbolo della forchetta e del bicchiere. Questo è il simbolo che identifica un materiale idoneo al contatto con gli alimenti, quindi vuol dire che quel materiale rispetta le specifiche normative per quell'alimento. Quando questo simbolo non è presente, magari sul recipiente, vuol dire che quel recipiente non deve essere utilizzato per metterci dentro gli alimenti, ad esempio per metterli in frigo, ma deve essere utilizzato per metterci dentro altre cose, boh, i giocattoli. Da notare che sui materiali che vengono per forza a contatto con gli alimenti e non hanno altri tipi di utilizzo, come ad esempio le forchette, lì il simbolo ci può non essere, ma perché lì le normative vanno rispettate per forza, anche perché non c'è tanta altra utilità in una forchetta rispetto a quella di venire a contatto con gli alimenti. Un'azienda che fa ciotole potrebbe rispettare volontariamente, non è obbligatorio, però volontariamente, queste disposizioni e quindi mettere il simbolo della forchetta e del bicchiere sulla ciotola. Lo possono fare? Sì, lo fanno in pochi, per quello che ho visto io sono pochissime le aziende che lo fanno, però se volete essere sicuri e avere così maggiori garanzie sul fatto che la ciotola che scegliete non causi problemi dal punto di vista della migrazione dei materiali, potete cercare questo simbolo. Se siete fortunati e riuscite a trovarlo, avrete una ciotola più sicura rispetto a quello che il simbolo non ce l'hanno. E quindi, se non è presente, cosa succede? Il mio cane morirà intossicato dalla plastica? Ovviamente no. Ogni materiale ha le sue criticità, per cui non da tutti i materiali possono uscire le stesse molecole dannose, anche perché un materiale plastico ovviamente non esce da una ciotola di metallo, non c'è. E poi c'è comunque una questione di contatto, cioè c'è bisogno di un tempo adeguato di contatto fra il materiale e l'alimento perché il materiale possa migrare all'interno dell'alimento. Questo cosa significa? Significa che se specialmente il cibo non rimane a lungo nella ciotola, perché magari il cane o il gatto mangia tutto subito quando gli viene dato, il rischio di un'eventuale migrazione di materiali si riduce rispetto a una ciotola che contiene cibo per molto tempo. Un'altra cosa che cambia è l'utilizzo della tipologia di alimentazione, un'alimentazione umida o casalinga, quindi cibi bagnati tendono a favorire di più la migrazione rispetto ai croccantini, anche perché sono tondi e la superficie di contatto è minima e poi non avendo una soluzione acquosa i croccantini sono solidi, non hanno acqua, per cui la migrazione di materiali è praticamente trascurabile, cioè con i croccantini non ci sono mai problemi di questo tipo, quindi se vi ponete dei problemi ve li dovete porre perché il vostro cane o il vostro gatto segue un tipo di alimentazione che non è secca. Le differenze vanno considerate per tipo di materiale ed è quello che andiamo a fare. Iniziamo dal vetro, uno dei materiali che può costituire le ciotole. Il vetro è un solido inorganico, non metallico, costituito fondamentalmente dalla silice in forma amorfa. La silice però non è l'unico componente del vetro, perché per fare il vetro è necessario, più che altro per modellarlo, è necessario aggiungere anche altre sostanze che permettono di dare alla ciotola, comunque a quello che vogliamo fare, la forma desiderata. Ci si può aggiungere i coloranti nel caso in cui si voglia fare un vetro colorato, e quella è un'aggiunta opzionale, e poi ci sono gli stabilizzanti che permettono di rendere duro il vetro il prima possibile in modo che mantenga la forma, e ci sono i fondenti, sono delle sostanze particolari che modificano la temperatura di fusione del vetro, che permettono quindi una lavorazione migliore, però chiaramente alla fine della lavorazione nel vetro ci rimangono, quindi non c'è solo silice. Spesso i proprietari pensano che il vetro sia uno dei materiali più sicuri, tante volte viene suggerito da parte dei proprietari a altri proprietari, tralascio il fatto che questi proprietari non citano la letteratura scientifica, di sostituire le ciotole in plastica con le ciotole in vetro perché vengono percepite come più dannose. In realtà, dal punto di vista della migrazione dei materiali, non è proprio così, perché il vetro non è un materiale simpaticissimo per costruire le ciotole, in particolare a causa delle migrazioni come materiali di piombo e di silicati. La migrazione maggiore avviene solitamente per quanto riguarda i silicati, banalmente perché nel materiale ce ne sono di più. La migrazione di piombo invece dipende perché bisogna che il piombo ci fosse nel vetro, non sempre c'è, però a volte c'è nel vetro ed è per questo motivo che la normativa umana richiede anche le prove di migrazione del piombo qualora ovviamente fosse presente all'interno del vetro. C'è da dire che la migrazione non avviene sempre, bisogna considerare anche le condizioni in cui questa migrazione avviene, in particolare la migrazione sia di silicati che di piombo avviene principalmente in un ambiente alcalino e avviene in presenza di alte temperature. Ora, l'ambiente alcalino nella ciotola è difficile da raggiungere perché gli alimenti che vengono consumati normalmente dal cane e dal gatto, sia gli alimenti industriali che gli alimenti casalinghi, sono tendenzialmente alimenti acidi, di alcalino c'è poco, quindi già questo riduce la possibilità della migrazione. L'altra componente è la temperatura. La temperatura deve essere parecchio alta, per cui se siete soliti utilizzare il cibo estratto dal frigorifero e messo direttamente in ciotola, con ogni probabilità la migrazione non avverrà. Se invece siete soliti cuocere, mettere nella ciotola, far freddare nella ciotola, ecco che il vetro potrebbe non rappresentare un materiale ottimale. Una menzione particolare va per il vetro dipinto. Se sul vetro sono presenti dei disegni non inseriti all'interno del vetro, cioè ad essere colorato, non è tutto il vetro, ma è una parte del vetro, solo quella superficiale, perché è vetro dipinto, ecco, fate attenzione in particolare perché le pitture che si trovano sul vetro a contatto con gli alimenti potrebbero, a causa dell'abrasione, venire via e lì nei disegni potrebbe esserci una maggior quantità di piombo. Pertanto cercate di non utilizzare ciotole che hanno una colorazione superficiale per l'alimentazione del vostro cane o gatto, in particolare quando utilizzate gli alimenti caldi. Dal punto di vista microbiologico, invece, il vetro rappresenta uno dei materiali in assoluto più sicuri, non ha possibilità di abrasione, nel senso che se si deve rompere, si rompe per bene, diciamo, non c'è la possibilità che si possa graffiare, per cui lavare le ciotole in vetro è facilissimo, è molto molto semplice, non c'è possibilità che i batteri si annidino da qualche parte, per cui un corretto lavaggio, una corretta gestione della ciotola in vetro dal punto di vista microbiologico rende tranquilli anche nel caso in cui ci potessero essere proliferazioni batteriche anomale, insomma, si può lavare tranquillamente anche in lavastoviglie senza problemi. Le proliferazioni batteriche vengono in questo modo eliminate dal detergente, insomma, tramite la detersione della ciotola. Un rischio con cui si può venire in contatto quando si utilizzano le ciotole in vetro è invece la possibilità di rottura, in particolare se i cani sono molto irruenti, molto agitati, potrebbero colpire male la ciotola, quella si rompe e quindi potrebbero spargere schegge di vetro per la casa quando voi non ci siete, e questo potrebbe essere un rischio, ovviamente non legato all'alimentazione di altra natura, però è un rischio presente, quindi insomma se avete animali particolarmente, diciamo così, agitati, pensateci un attimo e magari preferite un altro materiale a causa di questa particolarità del vetro. Passiamo alla ceramica, altro materiale che è possibile utilizzare nelle ciotole per il cane e per il gatto. La ceramica non è un materiale, è un insieme di materiali che vengono ottenuti da specifiche argille e che possono quindi variare molto in termini di composizione della ciotola. Di conseguenza, essendo il materiale composto in maniera diversa, anche la possibilità di migrazione è diversa dalla ciotola al cibo. Ed è proprio a causa delle forti variabilità che la ceramica, l'utilizzo della ceramica nei materiali a contatto con gli alimenti per le persone è stata normata già dagli anni 60. Quindi è stato uno dei primi materiali ad essere normato proprio per il rischio della migrazione dei materiali all'alimento. In particolare, il rischio di migrazione dei materiali riguarda prevalentemente il piombo e il cadmio, in misura diversa a seconda della composizione della ceramica, che però abbiamo visto è variabile. E poi c'è il problema delle vernici di rivestimento, che non sono presenti solo nelle ciotole in vetro, ma sono presenti anche, e anzi molto spesso, sono presenti in quelle in ceramica. Quindi spesso le vernici utilizzate sono vernici contenenti anche il piombo, e la vernice può causare una migrazione di piombo appunto dalla ciotola all'alimento che il cane e il gatto mangia. Qui c'è anche un ulteriore problema, perché mentre abbiamo visto nel vetro la migrazione di questi materiali avveniva prevalentemente in substrati alcalini, ma gli alimenti per cani e gatti sono prevalentemente acidi, qui la migrazione avviene prevalentemente in ambiente acido e gli alimenti per cani e gatti sono prevalentemente acidi. Questo cosa vuol dire? Beh, vuol dire che è più facile che la migrazione avvenga nelle ciotole in ceramica rispetto alle ciotole in vetro, quindi le ciotole in ceramica necessitano di un'attenzione in più rispetto alla scelta delle ciotole in vetro, da questo punto di vista, in particolare se sono dipinte. Per questo motivo il consiglio dal punto di vista della migrazione dei materiali è quello di non utilizzare ciotole in ceramica se queste non hanno la certificazione di idoneità al contatto alimentare, anche perché specialmente se un cane o un gatto inappetente lascia lì per diverse ore al giorno gli alimenti, allora è molto probabile che la migrazione avvenga e che quindi il vostro cane o il vostro gatto si vada a mangiare questi elementi. Magari li può anche mangiare per tutta la vita e non gli succede nulla, però ecco, non è che siano esattamente un toccasana e alla lunga potrebbero comunque portare ad una tossicità cronica, che è il motivo per cui in umana esistono delle normative sulla migrazione dei materiali a contatto con gli alimenti, altrimenti non le facevano. Se non trovate questo tipo di indicazione, il consiglio, se volete utilizzare recipienti in ceramica, è quello di prenderli dall'alimentazione umana, quindi prendere magari delle scodelle, anche quelle per far colazione, oppure dei piatti, a seconda della forma che hanno, è una buona idea, dato che quelli per l'utilizzo in umana hanno sempre la certificazione di idoneità al contatto alimentare. Prendere quindi uno di questi oggetti, anche se erano pensati per l'alimentazione umana, e utilizzarli banalmente come ciotola vi sarà d'aiuto e soprattutto vi renderà sicuri al fatto che c'è qualcuno che ha fatto dei test di migrazione su quella ceramica lì ed è sicuro che le sostanze dannose non possono così passare dal materiale all'alimento del cane o del gatto. Dal punto di vista microbiologico poi c'è questo studio che ha valutato nelle ciotole per l'acqua, quindi in questo caso non in quelle per l'alimento ma in quelle per l'acqua, diversi materiali, li ha confrontati e ha valutato qual è il più favorevole allo sviluppo della carica batterica all'interno delle ciotole. Chi ha vinto? La ceramica. La ceramica è un materiale poroso, per cui la detersione, insomma quando si lava la ciotola, può essere un po' più difficoltoso e rischiano di formarsi degli anfratti che ospitano dei batteri in particolare, e lo studio ha mostrato come le ciotole in ceramica fossero favorevoli allo sviluppo dei biofilm, quindi di quelle barriere protettive che permettono la permanenza dei batteri, che abbiamo già affrontato in un precedente video a proposito di un batterio specifico che è l'isteria. Da questo punto di vista, quindi, per chi utilizza prodotti in ceramica, e qui non mi riferisco alle ciotole ma anche ai prodotti destinati all'alimentazione umana, perché qui non si sta più parlando della migrazione dei materiali ma si sta parlando proprio di come è fatto il materiale in sé, non ci si può fare nulla, di una gestione attenta dell'igiene della ciotola, in particolare di trattarla sia con il detergente, quindi con il prodotto che deterge, che sgrassa la ciotola per eliminare fra le altre cose anche un eventuale biofilm batterico che si fosse formato, e poi di passare con un disinfettante, appunto per disinfettare la ciotola, e disinfettando la ciotola appunto per togliere eventuali batteri che ci sono rimasti. Fate attenzione in particolare agli scheggiamenti della ceramica, a parte il fatto che il cane e il gatto potrebbe mangiare le schegge, ma non è nemmeno tanto quello il problema, perché se è scheggiata la scheggia ormai non c'è più, ma soprattutto perché è proprio dove ci sono state le scheggiature che i batteri si posizionano più spesso, quindi quella è un'attenzione in più, e nel caso in cui cominciate a vedere diverse abrasioni la superficie della ciotola in ceramica, è il momento di cambiarla, la ciotola in ceramica, e visto che non è un materiale diciamo simpaticissimo, forse è il caso di pensare all'utilizzo di materiale di altro tipo per la ciotola del vostro cane o del vostro gatto. Continuiamo con l'acciaio e l'alluminio, due dei materiali che secondo questo studio sono i più diffusi tra le ciotole, almeno dei proprietari americani, visto che lo studio è stato fatto in America, ma per quanto insomma ho visto anche da parte dei proprietari italiani, vedo che l'acciaio e l'alluminio vanno molto perché vengono generalmente ritenuti più sicuri. Questa cosa è vera? Sono effettivamente più sicuri? Vediamo. Intanto trattiamo separatamente i due materiali. L'alluminio. L'alluminio è un elemento puro che però quando si trova nelle ciotole viene inserito in leghe con altri metalli, per cui per quanto l'alluminio sia un elemento puro, nella ciotola non è puro ma si trova insieme anche ad altri metalli che aiutano a formare la ciotola. Per quanto riguarda l'alluminio in sé come elemento, ad oggi non ci sono però limiti di migrazione specifica per l'alluminio all'interno degli alimenti, questo nemmeno negli alimenti per gli esseri umani. Non ci sono perché non siamo stati in grado di stabilire una dose massima che potesse rappresentare un rischio per la salute umana. Mentre per quanto riguarda gli altri materiali che si trovano nella lega insieme all'alluminio, sì, lì i limiti ci sono. Da notare però che il fatto che per l'alluminio non ci siano limiti legali non vuol dire che l'alluminio sia innocuo per la salute, come ha fatto notare il Ministero della Salute In questo parere, in cui il Ministero della Salute stesso considera un problema il fatto che non esistano limiti legali di migrazione dell'alluminio negli alimenti per gli esseri umani, che noi applichiamo anche agli alimenti per cani e gatti, insomma, il fatto che non ci sia un limite rappresenta un problema, ma siccome il limite non c'è, le aziende non sono tenute a seguirlo, pertanto non c'è un controllo specifico sulla migrazione dell'alluminio negli alimenti o comunque negli alimenti destinati al cane e al gatto. C'è da dire che però il problema si presenta solo quando gli alimenti sono molto acidi, un'acidità che generalmente gli alimenti per cani o gatti non raggiungono, insomma bisognerebbe utilizzare degli agrumi per andare ad un'acidità molto alta da causare la migrazione, oppure molto salati, anche con un livello di salinità che gli alimenti per cani e gatti non raggiungono. Questo ci rende un po' più tranquilli nell'utilizzo delle ciotole in alluminio, che la migrazione dell'alluminio non avviene perché non ci sono le condizioni dell'alimento che la possano scatenare. C'è anche un altro aspetto da prendere in considerazione, che il problema della migrazione dell'alluminio è più importante per la conservazione degli alimenti, quindi per l'utilizzo della pellicola in alluminio che si mette in frigorifero e che potrebbe far migrare i materiali appunto dall'alluminio agli alimenti, ma in questo caso si sta parlando di un contatto che è molto più lungo rispetto al contatto tra l'alimento nella ciotola e la ciotola in alluminio. Quindi se i dubbi ci sono, ma relativamente ad una conservazione che dura qualche giorno, addirittura qualche mese nel momento in cui un alimento viene messo in congelatore, per quanto riguarda la ciotola il problema si ridimensiona un po', ecco. Comunque teniamo presente che un limite di migrazione dell'alluminio non esiste e di conseguenza non possiamo dire tanto di più sulla sua sicurezza relativamente all'alimentazione nel cane e nel gatto. Parlando invece dell'altro metallo, cioè l'acciaio, questa è una lega metallica composta da carbonio, ferro e cromo principalmente, e le migrazioni che lo riguardano sono quelle in particolare relative al cromo e al nickel, che è presente in piccole quantità all'interno della lega ma può essere presente, pertanto può migrare all'interno degli alimenti. Tra l'altro, piccola curiosità, quando sentite parlare di acciaio inox 1810, il 18 e il 10 sono proprio la quantità di cromo che è stata inserita nella lega e la quantità di nickel che sono state inserite nella lega. Come si può verificare in questo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, il problema per l'acciaio è simile nella migrazione a quello dell'alluminio, ovvero il problema sono gli alimenti molto acidi e gli alimenti molto salati, che abbiamo già visto a proposito dell'alluminio però non rappresentare un grosso problema per il cane e per il gatto, perché sono livelli che non vengono raggiunti normalmente negli alimenti per cani e gatti. Questo rende più difficile la migrazione del cromo e del nickel all'interno dell'alimento per cani e gatti. Questo quindi rende le ciotole tendenzialmente sicure, insomma l'alimento non fa verificare le condizioni di migrazione e quindi anche se rimane per un po' lì, comunque sia con ogni probabilità i materiali non migreranno, anche se non c'è la certificazione, quindi se non ci sono dei limiti precisi fatti con prove direttamente su quella ciotola lì, su quel prodotto lì, possiamo stare abbastanza tranquilli nell'utilizzo delle ciotole in acciaio, anche maggiormente rispetto all'utilizzo delle ciotole in alluminio. Dal punto di vista microbiologico, poi le ciotole in acciaio e in alluminio, queste entrambe sono molto sicure perché non c'è possibilità di abrasioni, sono in assoluto fra le più facili da lavare, quindi rimuovere la carica batterica che può rimanere all'interno della ciotola è semplicissimo e da questo punto di vista, insomma, non ci sono particolari criticità nel complesso, quindi le ciotole in metallo, ma in particolare le ciotole in acciaio, risultano le migliori sia dal punto di vista microbiologico che dal punto di vista chimico per l'alimentazione del cane e del gatto. Insomma, se dovete scegliere una ciotola, forse questa è la soluzione migliore. E terminiamo con la plastica, l'ultimo materiale di cui ci occupiamo, che purtroppo ha una trattazione molto complicata a causa della grandissima quantità di materiali plastici che sono a disposizione e con cui quindi possono essere composte le ciotole per cani e gatti. Qui vi lascio una tabella con una serie di indicazioni dei tanti materiali plastici che possono comporre gli oggetti in plastica che vengono a contatto con gli alimenti per gli esseri umani. Come potete vedere, è un gruppo molto nutrito. La sicurezza di materiali plastici dipende pertanto dal materiale utilizzato, quindi a seconda della plastica utilizzata ci sono migrazioni di diverse sostanze e qui anche qui vi riporto una tabella con tutta una serie di sostanze che possono migrare dalla plastica, ma la situazione va valutata caso per caso, prodotto per prodotto, in base alla plastica. Questo, un'azienda che produce un materiale in plastica, sa quale plastica ha usato e di conseguenza va a fare l'analisi, è assolutamente fattibile per un'azienda, ma impossibile in tutto e per tutto per un proprietario, ma anche per un veterinario, perché spesso è difficile anche solo sapere quale plastica c'è e poi, soprattutto senza la certificazione sulla migrazione degli alimenti, risulta molto difficile riuscire a capire se queste sostanze possano migrare o non possano migrare. Insomma, è molto difficile dare informazioni sui materiali plastici senza una base. Di conseguenza, l'unico modo valido per utilizzare materiali in plastica è la presenza del simbolo della forchetta e del bicchiere, quello che abbiamo già visto. Anche qui non è detto che si prenda una ciotola specifica per cani o una ciotola specifica per gatti. Se non la trovate in plastica e la volete in plastica, ma non la trovate con questo tipo di certificazione, ma potete utilizzare tranquillamente dei recipienti come delle piccole vaschette che sono idonei al contatto con gli alimenti umani. Quantomeno avete una garanzia che l'azienda che ha fatto quel materiale, poi specialmente se un recipiente è destinato a conservare gli alimenti abbastanza a lungo, avete la garanzia che sono state fatte delle prove e che quindi non c'era una migrazione dei materiali troppo forte dal materiale, chiaramente all'alimento che conteneva. Inoltre è da ricordare che nei materiali in plastica lo studio che abbiamo già visto a proposito delle ciotole per l'acqua che aveva valutato la possibilità di resistenza batterica riguardo ai materiali in ceramica ha visto che nelle ciotole in plastica c'è una maggior possibilità di sviluppo della carica batterica, ovvero le ciotole in plastica sono quelle che avevano mantenuto la carica batterica più elevata, meno resistente da quella che era stata trovata nella ceramica, ma comunque più elevata. Il motivo qual è? È che fra questi che abbiamo analizzato la plastica è il materiale che tende ad avere abrasioni in modo più semplice, anche solitamente il graffio, mentre la ciotola si mette in lavastoviglie, mentre si trasporta, mentre è vuota e ci si mette qualcosa dentro, il cane che ci mette la zampa, quindi la graffa con l'unghia, può far avere delle piccole abrasioni, quindi si formano tanti anfratti dove i batteri possono essere presenti e poi successivamente possono proliferare e questo è il motivo per cui la carica batterica è più alta. Questo vuol dire che l'igiene della ciotola è molto importante nelle ciotole in plastica proprio a causa di questa carica batterica elevata, anche più importante e anche più importante rispetto agli altri materiali, e che quindi bisogna controllare la ciotola, oltre a lavarla, anche controllarla del fatto che queste abrasioni non diventino troppe, perché quando la ciotola comincia a essere un po' consumata, anche dal punto di vista microbiologico e non solo di quella della migrazione dei materiali, è opportuno cambiarla proprio perché i batteri tendono ad annidarsi e quindi possono rimanere presenti più a lungo all'interno di questo materiale. Infine, sempre relativamente alle ciotole in plastica, una piccola informazione riguardo una patologia del gatto per cui spesso vengono incolpate le ciotole in plastica. Sto parlando dell'acne felina, una patologia dermatologica, una patologia lieve, brutta esteticamente, ma che non porta comunque grandi problemi al gatto, però il proprietario giustamente la vede e si preoccupa, e dall'origine che ad oggi non è ancora nota. Una delle soluzioni che viene proposta quando c'è questa patologia è quella di evitare le ciotole in plastica perché il gatto potrebbe essere allergico alla plastica con cui è fatta la ciotola. Questa idea è senz'altro sbagliata perché l'allergia è una reazione immunitaria rivolta a proteine o glicoproteine. Il materiale plastico può essere molto complicato nella sua composizione, ma una cosa è certa, non è composto di proteine e non essendo composto di proteine non è riconoscibile dal sistema immunitario come un materiale allergenico, quindi il fatto che la ciotola in plastica non causi allergia al gatto è certo e sicuro perché non può dare reazioni allergiche alla plastica. E infatti c'è uno studio, questo, che è andato a valutare se effettivamente i gatti che avevano l'acne felina cambiando ciotola avevano dei miglioramenti nella patologia, solo sostituendo la ciotola e non cambiandone nient'altro, nessun tipo di terapia, niente. Andando a sostituire la ciotola hanno visto che non c'era nessuna differenza, perché non c'era stato un miglioramento con la sostituzione del materiale della ciotola. Se prima veniva utilizzata una ciotola in plastica e poi una ciotola in vetro, non era cambiato assolutamente niente dal punto di vista dell'acne felina. E quindi quale può essere la causa? Ci possono entrare comunque qualcosa le ciotole? In realtà la risposta è sì, perché nell'acne felina c'è un accumulo di batteri sul mento e il mento è la parte che viene in contatto con la ciotola, ma non conta tanto il materiale della ciotola quanto il fatto che sulla ciotola ci possono rimanere dei batteri, quindi non è un problema di materiale della ciotola, cioè non è che la plastica è più cattiva rispetto alla ceramica o rispetto all'acciaio, ma molto più semplicemente una questione igienica. La ciotola va lavata e il fatto di non lavare la ciotola, comunque di lavarla male, nel momento in cui il gatto ci va a appoggiare il mento e ha già il problema dell'acne felina, ricordo la causa non è nota, però alcuni batteri si trasferiscono dalla ciotola al mento ed è così che questi batteri perpetuano l'infiammazione che è presente appunto sul mento. C'è da dire una cosa: quando i proprietari hanno risolto con il cambio di ciotola, con ogni probabilità non era dovuto al fatto che hanno cambiato il materiale, abbiamo visto dal punto di vista della letteratura che non ci sono stati miglioramenti, ma probabilmente in merito allo stato igienico. Abbiamo visto che le ciotole in plastica non sono il massimo come ciotole dal punto di vista microbiologico, mentre quelle ad esempio in acciaio sono senz'altro migliori, e quindi aver cambiato da una ciotola in plastica ad una ciotola in acciaio che si lava molto meglio può aver portato ad un miglioramento di questa patologia. Non solo, la ciotola in plastica magari era vecchia, quindi aveva delle abrasioni, quindi era ancora più favorevole allo sviluppo della carica batterica, cosa che invece la ciotola nuova di qualunque altro materiale esso fosse non aveva questa caratteristica. I batteri crescevano meno e questo ha aiutato quantomeno per avere un miglioramento nello stato della patologia. Insomma, le ciotole ci possono incastrare qualcosa, ma questo qualcosa, a quanto ne sappiamo oggi, non è il materiale, perché da questo punto di vista non cambia niente. E quindi, quale ciotola scegliere per l'alimentazione del nostro cane o gatto? Beh, in base alle informazioni che abbiamo fornito e in assenza della certificazione a contatto con gli alimenti, quindi in assenza del simbolo della forchetta e del bicchiere, possiamo tranquillamente fare una classifica, in particolare sia considerando il chimico che considerando il microbiologico. Le ciotole migliori sono risultate essere quelle in acciaio, seguite da quelle di alluminio, poi quelle in vetro, quelle di ceramica e all'ultimo posto quelle in plastica per i problemi sia di migrazione dovuta alla grossa variabilità, sia dal punto di vista microbiologico, sono risultate le peggiori. C'è da dire che le ciotole in plastica e in ceramica sono sconsigliate da prendere a meno che siano in presenza della certificazione di idoneità al contatto con gli alimenti, motivi li abbiamo visto prima, mentre le ciotole in vetro, le ciotole in acciaio, le ciotole in alluminio, qualora vengono prese anche in assenza della certificazione, questi materiali hanno caratteristiche tali da non comportare particolari problemi con gli alimenti che vengono comunemente utilizzati per il cane e per il gatto dal punto di vista della migrazione dei materiali. Insomma, se avete la ciotola nuova in vetro, tenetela tranquillamente. Se avete invece una ciotola magari nuova in plastica oppure in ceramica, sì, per un pochino utilizzatela, però fateci attenzione nel momento in cui cominciate a vedere qualche abrasione, fate caso, insomma, se è il caso di cambiarla, e nel momento in cui la cambiate poi prendetela di un altro materiale. Non sto dicendo di buttarle oggi, non ha senso, specialmente se sono nuove, ma fate attenzione magari nei prossimi acquisti. Infine, un consiglio relativamente alla parte microbiologica: c'è un interessante studio del 2022 effettuato tra proprietari americani dove è stato visto che la maggior parte di loro non conosceva le regole igieniche di base per la gestione di tante cose, fra cui anche per la gestione delle ciotole. Insomma, non le sapeva lavare correttamente, non seguiva le linee guida igieniche che vengono fornite per l'alimentazione del cane e del gatto relativamente alla pulizia e alla disinfezione. Noi parleremo sicuramente di questo argomento in un prossimo video, non lo facciamo oggi perché non è inerente a quello di cui stiamo parlando, però il consiglio generale rimane: lavate correttamente le ciotole, lavatele spesso, cercate di lavarle se possibile tutti i giorni, in particolare se ci rimane il cibo dentro per un po' di tempo, insomma, come esattamente come dopo aver mangiato, lavate le vostre stoviglie, non dico dopo ogni pasto, ma almeno alla fine della giornata, insomma, mentre lavate anche le vostre stoviglie, lavare quelle del cane non è un brutto consiglio e permette di evitare problemi non tanto dal punto di vista del materiale quanto dal punto di vista dei batteri, considerando che spesso proprio la proliferazione batterica che avviene all'interno delle ciotole è causa di una patologia, magari per qualche batterio patogeno che era presente nell'alimento, ma troppo poco per causare una malattia al cane o al gatto. Ciotole sporche invece possono far sì che il batterio proliferi nella ciotola e che abbia una carica batterica tale da poter causare malattie infettive. Quindi, perché rischiare? Le ciotole vanno lavate. Bene, voi che cosa ne pensate? Vi eravate mai posti domande in merito alla ciotola del vostro cane o del vostro gatto? O se vi eravate posti delle domande, avevate trovato delle risposte nette, precise, come quelle che vi ho fornito, chi ve le aveva fornite aveva citato della letteratura scientifica? Che ciotola utilizzavate? Cambierete la ciotola del vostro cane o del vostro gatto dopo aver visto questo video? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti di YouTube oppure potete farmelo sapere nella mia pagina Facebook Valerio Guigi. Io vi ricordo che se siete interessati a una consulenza nutrizionale, una visita veterinaria o una dieta casalinga formulata direttamente da me, trovate tutti i recapiti qui sotto nella descrizione del video. E detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.